Possiamo dire che siamo stati vicini anche all'acquistare i diritti dei film?
Sì, vorrei chiederti, infatti, se me lo permetti, perché ti ricordi io spinsi molto...
Sì, un mio spin doctor, di cui non farò il nome...
Qualcuno mi disse che l'aveva apprezzato,
che era un mio spin doctor, di cui non farò il nome, un mio, diciamo, opinion maker, alla visione del film ha detto, che è sta merda? E qui vi ho detto chi potrebbe essere...
Immagino chi sia, immagino chi sia. Andrea, vuoi dire la tua?
Stavamo per acquistare il film, questo ve lo voglio
dire. Posso immaginare. Andrea, no, dici chiaro, il tuo pronostico. No,
secondo me abbiamo dimenticato di citare uno che nella cinquina non c'è, che è il traditore di Bellocchio, che è stato scartato dietro le quinte, racconta con molta molta particolarità il fatto che sia stato scartato per pochissimi voti e addirittura gli organizzatori della serata, i membri dell'Academy, sono rimasti molto molto delusi da questa cosa, perché il traditore è un'epopea che piace molto agli americani, e soprattutto il fatto che, come dire, aveva grandissime possibilità di combattere, non dico per vincere, ma comunque per rendere la vita più difficile a Parasite.
Chi vince secondo te? Un secondo, poi andiamo in musica.
Parasite.
Bene, vai Accademia.
Come bussa oggi? Proprio c'ha il nervoso degli Oscar. Allora,
scusate, sono l'unico.
No, sono
l'unico che ha votato i Miserabili qua dentro.
Sì, miserabili.
Forse sei l'unico, però che non l'ha visto nessuno. Giustamente tu però hai votato.
Allora, anche oggi 7 febbraio abbiamo scelto 2019, scelto di seguire un po' quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi prendere un po' di colonne sonore che sono passate dagli Oscar, quindi comunque hanno bazzicato quelle zone, ma che non avevamo avuto occasione di mettere. Dopo quella di prima, che ovviamente lanciava perfettamente il venerdì sera, oggi andiamo su, cioè adesso andiamo su qualcosa di un po' più raffinato, ma che amerete, perché stiamo parlando di Belle and Sebastian. Era il 2007 quando Juno prendeva l'Oscar come miglior sceneggiatura originale e tre candidature, attrice, film e regista. Questa è Expectation e ve la godete insieme a noi.
School. Tell your mum what to expect. She says it's right out of the blue. Do you wanna work at Debenhams? 'Cause that's what they expect. Starting lingerie and Doris is your supervisor. And the head said that you always were a queer one from the start. For careers you say you wanna be remembered for your art. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the Velvet Underground in play. In the queue for lunch they take the piss, you got no appetite. And the rumor is you never go with boys and you are tight. So they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk. While you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your skull. Hey, you've been used. Are you calm, settled down? Write a song, I'll sing along. Soon you will know that you are sane. You're on top of the world again. School. Tell your mom what to expect. She says it's right out of the blue. Do you wanna work in CNA? 'Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a feel of Jill the Stillman. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, 'cause she's a fat girl with a list. Six up for you when you get aggravation from the snot. You can't afford a blazer, girl, you're always wearing gloves. At the interval, you lock yourself away inside a room. And a painless guess, you ask you what the hell do you think you're doing. Do you think you're better than the other kids? Well, get outside, you've got permission. You got to make the master think he's right. Hey, give me new clues. Write a song, I'll sing along. Settle down, soon you will know that you are sane. You're on top of the world. You're on top of the world again.
Traumfabrik.
Zufil, non so cosa vuol dire, ma ci stava a mettere.
lo dice a Natale. Zufil
vuol dire troppo, credo. Ah, comunque, okay. Andiamo avanti perché gli Oscar incombono. Questa settimana è una settimana ricca di tante cose, soprattutto di Sanremo. Adesso io vorrei parlare dell'esibizione di ieri sera di Piero Pelù, secondo me sublime. Quel duetto virtuale con Little Tony è un qualcosa di straordinario. Comunque,
sublime.
Torniamo a parlare
ma
di cose.
Ma ti ricordo che si parla di
La notte degli Oscar.
Perfetto, torniamo a parlare di cose futili e inutili come La notte degli Oscar e in questo momento analizzeremo quella che sarà quelle che sono le candidature per la miglior sceneggiatura originale e vedremo un po' chi vincerà. Cominciamo da te, Smith, che ti intendi di sceneggiatura.
Beh, magari elencale prima,
le
no?
Le ha scritte tantissime. Benissimo, allora l'elenco. Un film che all'inizio era brutto, ma in questa settimana è diventato
bello.
Un capolavoro.
E chiedetemi perché.
È Storia di un matrimonio di Noah Baumbach.
Ti è piaciuto,
Ma meraviglioso! Come? Poi abbiamo ovviamente il solito Parasite di Bong Joon-ho e Han Jin-ho, spero di averlo detto bene, poi dopo Smith mi correggerà.
Insomma,
Knives Out di Ryan Johnson e
1923.
Knives Out. Fa come cazzo te pare Knives.
Ragazzi, però se sento tanto
Knives Out, che non è Knives Out come dicono loro, di Ryan Johnson, 1917, Sam Mendes e Christy Wilson Cares, candidati appunto per la migliore sceneggiatura originale, ed infine Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino,
che comunque è Once, non
Hanzo. Vai proprio rotto
il cazzo. Anza
Once Upon a Time.
Posso dire soltanto
questo è il lato romagnolo del tavolo.
È scandalosa.
Non rompere le scatole.
È scandalosa la candidatura di 1917 come miglior sceneggiatura. Veramente scandalosa.
In due ci sono messi a scrivere questa storia.
No, è scandalosa. 1917
poi è rimasta in uno. E poi è rimasta da solo.
Una sceneggiatura.
Già.
Ha un soggetto senza sceneggiatura, non ha sceneggiatura.
Tu ne sei sicuro? E tutti gli archetipi che sono disseminati
vai.
Che lungo il viaggio esistenziale.
So che sei d'accordo con me. Adesso lo dici soltanto per contraddirmi.
No.
Allora, bene, miglior sceneggiatura originale, non possiamo che dare questo premio, che ha già vinto. In realtà è tutto già preparato. C'era una volta Hollywood.
Anche secondo me. Sarà uno dei pochi Oscar che vincerà Tarantino.
Questo film, la sceneggiatura originale di questo film è meravigliosa.
No,
fantastica.
Questo è il premio Netflix, invece. Questa è la tipica.
Tu dici?
Quel capolavoro di Baumbach.
È tornato al cinema in questi
giorni. Ma è un film meraviglioso.
Io vi dico soltanto, contro tendenza, per quanto trovo che sia un film meraviglioso davvero, Storia di un matrimonio, diversamente da Kovacs, e molto ben scritto, e vabbè, Tarantino neanche se ne parla, però vi posso dire che Tarantino aveva vinto sia gli Academy Award, per la sceneggiatura ha vinto Academy Award e Golden Globe per Django, per Pulp Fiction, e è stato nominato in entrambi per Inglourious Basterds e non l'ha vinto. Per cui se tanto
sulla
tanto.
Sceneggiatura.
Però detto questo, io ogni anno scelgo sceneggiatura originale o non originale per il concorso sulla base dei film che ci sono. E devo dire che quest'anno ho scelto originale per via di Knives Out, che è un film che
scritto molto bene,
ottimo film. E quindi mi piacerebbe, la mia speranza è che vinca lui, non vincerà mai, però la mia speranza è che vinca lui perché è un film ben scritto e un piccolo riconoscimento ci starebbe. Chi vincerà secondo voi veramente, al di là delle speranze?
Io confermo Smith, secondo me è Once Upon a Time.
Rossi, detto Rouge. Nervosissimo stasera, tra l'altro.
L'Oscar allora, incombe.
Vabbè, escludendo 1917, inferiorità mentale.
Incredibile.
Storia di un matrimonio è scritto benissimo, però Knives Out effettivamente è quello forse più legato anche alla scrittura.
Alla scrittura.
Come genere, sì. Quindi potrebbe rientrarci. Sta di fatto che per me C'era una volta Hollywood è un film...
capolavoro
fuori da ogni
orso categoria, come dicono i miei amici.
Secondo me vincerà C'era una volta Hollywood.
Facciamo una postilla sul non originale?
Sì, ma sentiamo prima gli altri velocemente sull'originale.
Io credo che l'unica, nonostante l'abbia detto in modo ironico Laszlo, io credo che l'unico che possa contendere un premio abbastanza certo sia Storia di un matrimonio a C'era una volta Hollywood, perché C'era una volta Hollywood è scritto benissimo, i bookmakers lo quotano a pochissimo. Bisogna guardare anche i bookmakers in questi casi. I bookmakers lo quotano a
È il motivo per cui Giovanni Mariottini vince ogni anno.
È il motivo, guarda, no, 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 è il motivo per cui è il motivo per cui Smith ci manda tutti quei video in chat, perché i bookmakers però hanno ragione.
Lorelle Fioriti.
No, no, aspetta, non è finito Andrea.
Stavo dicendo che, per quanto lui l'ha detto in modo ironico e sarcastico, in realtà la sceneggiatura targata Netflix di Scene di un matrimonio è a prova di bomba. Quindi credo che se dovesse mai esistere una competizione questa tra i due film, ma credo che anche in questo caso il film di Tarantino sia abbastanza certo che vinca. E ripeto, i Boommakers sono scesi negli ultimi tre giorni da 1,65 a 1,30.
Posso dire una cosa di incredibile? Una cosa che vi sorprenderà. Questa è la volta in cui Tarantino fa sbanca, ma non la sceneggiatura. Prego Fioriti.
In casa Fioriti cosa si è votato?
Linda, dici
allora,
tu.
Allora, io ho votato di nuovo Parasite.
Ci sta.
Però ammetto la scrittura di Knives Out è molto... Lo.
Ma senti, la tua tecnica è voto sempre Parasite almeno uno le vedi?
No, oppure... no, è stata proprio una scelta molto cosciente e consapevole. Altri non l'ho visti, su Parasite...
Come Parasite ne riporta qualcuno anche, secondo me, qualche bel premio.
Sì, l'importante è votare col cuore.
Elisa,
votate col cuore.
Anch'io Parasite per la sceneggiatura. Però probabilmente sia Tarantino, forse uno di quelli che può essere più competitivo.
Detto questo, Parasite non è scritto affatto male.
No, ci
mancherebbe. No. Probabilmente uno dei valori aggiunti del film è proprio la scrittura.
Ma nessuno lo nega.
Stiamo dicendo chi secondo noi vincerà, non chi speriamo vinca.
Diciamo anche che via via nel corso degli anni, se uno vede i risultati effettivi, tante volte la sceneggiatura è stato usato come un premio di consolazione. No?
A maggior ragione Tarantino.
È per quello che io dico invece che questa volta Tarantino forse fa il salto.
Daniele parlava di menzionare, abbiamo un paio di minuti, lo possiamo fare, i premi per sceneggiatura non originale. Vuoi farlo tu, visto che ce l'hai? L'hai...
Nell'originale sono candidati The Irishman, Steven Zaillan, Jojo Rabbit, Taika Waititi, Joker, Todd Phillips e Scott Silver, Piccole donne di Greta Gerwig e I due papi di Anthony McCarter. Io di questi ne ho visti tre. Sulla fiducia non ho visto Piccole donne.
Ma è sbagliato perché è scritto. È un film che mi ha sorpreso positivamente.
Lo so, però non l'ho visto. Io darei comunque The Irishman.
Beh, The Irishman è il film dell'anno. È un filmone, assolutamente.
Sì. Spieghiamo ai nostri followers la differenza tra originale.
Io darei, però, se
non
originale. Vincerà,
Non è un originale, è un adattamento.
È risaputo che i nostri follower sono molto più intelligenti e colti di noi.
Quello non ci vuole tanto.
Però, visto che in passato ci hanno educato, ci hanno spiegato qual è la differenza, noi facciamo capire che abbiamo compreso. Quindi, originale significa.
Fagli
che non
capire
è...
che hai capito. Sì, ho capito.
Originale vuol dire che è così impostata. Non originale.
Originale è un po' classico.
Fai capire che classico.
La locura
vuol dire originale. Se
infatti,
no...
come hanno cambiato il nome da film straniero a film internazionale, l'anno prossimo chiameranno la sceneggiatura con locura.
No, però, per esempio, Joker, da cosa viene?
Joker è originale,
è originalissima.
Invece
dire.
No.
Porca miseria,
secondo me chi vincerà? L'anno originale.
Guarda, io credo che
infatti anche secondo io
sì, contentino facile.
Io non, no, però attenzione, non è che fanno marito e moglie due premi della stessa categoria.
No. Secondo non me originale vince Jojo Rabbit.
A Piccole donne potrebbe andare un premio per l'interpretazione.
Sarebbe una bomba.
Ne parliamo dopo.
Storia di matrimonio.
Storia di un matrimonio e Greta Gerwig, una bomba.
Ne parliamo dopo dell'interpretazione, perché c'è più di un motivo per questa cosa. Comunque andiamo in musica,
dai, che ci andiamo alla grande.
Ci andiamo alla grande e ci andiamo
da star.
Bravo, grande citazione, sì. Ci andiamo alla grande per vari motivi. Uno, perché è un pezzo della mia adolescenza. Non fate battute, non perché quando è uscito io ero adolescente.
Ma quando è che cantiamo le canzoni di Sanremo?
Più tardi.
Okay. Quando c'è la radio in piedi.
Invece è tratto da un film del 92, ovvero The Crying Game, La moglie del soldato, un film con sorpresa, come
quando
molti ricorderanno.
Tutti vomitarono.
Il pezzo è meraviglioso, è When a Man Loves a Woman di Percy Sledge.
Percy!
Rimanete con noi e tra pochissimo parliamo di sceneggiatura, no, attrice.
Good thing he's found. If she and bad, he can't see it. She can.
sicuro. Down deep in his soul.
Traumfabrik, speziale zu den Oscars.
E la prima mezz'ora se n'è già andata di questo speciale Oscar del Bar Traumfabrik. E tra l'altro con questa canzone in sottofondo non ci poteva essere scelta migliore per introdurre la prossima categoria, perché stiamo passando in rassegna giustamente tutte le categorie che fanno parte soprattutto del nostro contest. Non dimenticate che su Facebook noi offriamo, siamo talmente magnanimi che vogliamo mandarvi gratis al cinema, soprattutto perché conosciamo i proprietari dei cinema e quindi vogliamo in qualche modo
grande
osteggiarli, cioè fargli dei dispetti, certo. Mandargli gente scroccona, però è gente scroccona preparata perché deve indovinare i vincitori degli Oscar. Quindi, passando alla prossima categoria, una di quelle più amate da
gli uomini,
dagli italiani, dagli uomini del Bar Traumfabrik, anche dalle donne,
dalle donne
del
Bar Traumfabrik.
Ma c'è Antonio Banderas candidato
e anche da Mareo,
sì, candidato come miglior attrice e protagonista,
e anche da Georgina Rodriguez.
Giorgina, allora, miglior attrice protagonista
con il ginocchio di Alvaro Vitali
quest'anno, c'è
questa cosa,
Cynthia Erivo.
È rimasto voi,
come vi pare. Poi c'è Scarlett, la nostra amica Scarlett, che in Storia di un matrimonio ha dato sicuramente buona prova di sé.
Cynthia Erivo era per Harriet, non l'hai detto?
Harriet,
film,
giusto,
che anche quello non è uscito, mi sa, qui, no?
Poi Ronan
Saoirse
Ronan, piccole donne. Charlize Theron è la voce dello scandalo, Bombshell, e la nostra Renée Zellweger, ovvero
perché nostra?
Perché è Bridget Jones, capito? E quindi, visto che siamo in atmosfera sanremese, siamo molto pop, che però invece del pop è andata a cercarsi una roba un po' più complessa, tipo Judy.
Qui si fanno complicate le cose, vai. Sì, sì. Vedo più avanti che fa il saluto romano, quindi credo che voglia dire qualcosa di importante.
Anche tu c'hai un problema col coronavirus.
Esattamente, io volevo dire, no, volevo parlare per prima, perché su questo siamo abbastanza concordi che René Zellweger concorra al premio in, come dire, in carrozza. Sì. Questo perché... eppure ad Hollywood piacerà, per il semplice motivo che il film fa vedere come Hollywood maciulli le proprie creature. Judy Garland ovviamente è una creatura di Hollywood e si nota come fin dal Mago di Oz i produttori l'abbiano strumentalizzata. Questo film in cui il buon Rossi di fianco mi continua a dire però fa le faccette, però molta critica alla massacrata. Non importa, non importa, perché in realtà in fin dei conti è una interpretazione molto commovente che a Hollywood piace, ripeto, anche perché bastona la stessa Hollywood.
Soprattutto a Hollywood piace l'autocritica dopo il Me Too, prima non c'era, adesso però va fortissimo.
Stavo arrivando anche a quella. Detto questo, però, non che le altre categorie, cioè, non che le altre in gara siano completamente fuori dai giochi. Credo che René Zellweger insieme a Scarlett Johansson siano tra le principali candidate.
Però,
e credo che vinca René Zellweger.
Te posso dire, René Zellweger è assolutamente in buona posizione, però va detto anche che René Zellweger un Oscar l'ha vinto, mentre
vince in carrozza
come la mozzarella rossa.
Sì, assolutamente.
Mentre Saoirse Ronan è stata candidata, è alla sua terza nomination, cioè l'ha presa per Brooklyn 2 anni fa o 3 anni fa, non ricordo, poi l'ha presa l'anno scorso per Lady Bird, quest'anno è la sua terza nomination e lei è una molto sulla cresta dell'onda.
Devo essere sincero,
secondo me
film,
la insidia,
cioè,
e è molto brava,
però io avrei preferito l'avesse vinto per Lady Bird.
Sì,
piuttosto che questo, perché è un film
era più, esatto, questo era più corale,
e quindi, esatto, il film è molto corale su sulle donne.
Scarlett sempre la numero uno. Charlize Theron, io Bombshell l'ho visto di recente e secondo me è molto brava, ma insomma, e comunque lei ha già vinto per Monster, che penso sia inarrivabile, quindi che dire, il mio pronostico è o Saoirse o René, non lo so.
Posso dire la mia, no, visto Scarlett, che le ho frequentate Scarlett più o meno tutte.
Certo, Scarlett soprattutto, ricordiamo.
Come stanno? Come vivono il momento? Allora, dici?
Ieri ho sentito Scarlett, che tra l'altro è pregnante in questo momento, dunque è un pochino agitato.
Ma perché ha fatto questa mastectomia?
Non ha fatto questa mastectomia.
No, scusa, ho sbagliato, una riduzione.
Ha fatto una riduzione del seno, vabbè, queste sono cose delicate che adesso non vorrei stare qui.
Vabbè, scusa.
Andiamo sul personale di cose, diciamo, che non interessa.
Comunque, per me è una cosa incomprensibile la riduzione del seno.
Non capisco.
Vabbè, ragazzi,
Simonale poi insegna.
Ha iniziato.
Però mi mettete in imbarazzo.
No, vabbè. Scarlett ha detto
ascolta tutte le settimane.
Deve lavorare in sottrazione. No, cioè, come se uno si fa una lobotomia volontariamente. Posso? Dice, prego.
Posso? Certo.
Benvenuta Lucia Mariani.
Una grande musicista, una grande artista.
Ce l'aveva annunciato su Instagram.
Dov'è la chitarra? Dov'è la chitarra?
C'è la melodica.
Scusate, ma ancora qui siamo a microfono acceso.
Sì, siamo a microfono acceso. Io volevo semplicemente dire che Scarlett ci ascolta tutte le settimane. Cioè, mi mettete un po' in difficoltà e in imbarazzo. Dunque, voglio dire, l'Oscar andrà sicuramente a Scarlett, perché ieri ne abbiamo parlato, abbiamo ragionato su questa cosa. Secondo me lei ce la farà, ci avrà un vestito stupendo, tra l'altro indosserà un Armani. E la lotta è tra lei e Charlize, sì, per forza.
Sarebbe Charlize, comunque
Charlize Theron. Vai,
Zellweger lo vince in carrozza.
Chi stava parlando? Simone?
Ma guarda, io su questo non posso esprimere giudizi, perché ho visto solo la performance di Scarlett in Storia di un matrimonio. Posso dire una cosa su non protagoniste?
Certo,
sì, assolutamente.
No, è curioso che Scarlett sia anche nell'altra categoria.
Scarlett è l'unica che è nell'altra categoria.
Apposta, no?
Assolutamente curioso. E l'altra cosa che mi sorprende è che Margot Robbie non abbia una candidatura non protagonista per il film di Tarantino.
E te lo sei chiesto perché?
È protagonista?
Sì, potrebbe avere
Bombshell.
Lei è stata Margot Robbie, è un'altra incredibile, perché bellissima e bravissima, ma devo dire che anche su Bombshell è eccellente come al solito. Sul film di Tarantino, secondo me è
no, nel senso che ha un personaggio che è incredibilmente rappresentativo.
Esatto.
Quindi, però è simbolico più che attoriale. Però l'avrei, credo.
Però lo rende tanto bene, secondo me.
Invece di noi possiamo sentire le persone serie di questa trasmissione, cioè le sorelle Fioriti. Secondo voi, sorelle Fioriti?
Linda,
miglior attrice.
Protagonista, non siamo sul protagonista.
Protagonista.
Rimaniamo sul protagonista,
sì.
Anche secondo me vincerà Renée Zellweger.
Però sulla base di che cosa?
E hai votato Renée Zellweger?
Ho votato Renée Zellweger. Da
che cosa lo deduci?
Allora, sicuramente
devi tirare fuori una teoria cospirazionista.
No, perché è facile dire.
Ci vuole teoria. E perché anche secondo me il personaggio di Judy Garland, in qualche modo,
esattamente anti-hollywoodiana.
Esatto, rievoca questa industria hollywoodiana che, appunto, come diceva il professore,
non così fintamente.
No, il personaggio no, però
perché non gli meno.
Comunque fate la
posso dire che stasera è intrattabile, ragazzi. Veramente è un brutto carattere.
No, è terribile.
Elisa.
Anch'io ho votato René, ma per lo stesso discorso che
hai copiato tua sorella.
No, abbiamo fatto momenti diversi separatamente. Ma perché alla Cara mi piace anche la biopic, no? Questa storia del personaggio tormentato, no?
Ma dici tutti i bravi
donne. Tu hai brutto carattere questa sera.
Però vorrei vincesse Joe March,
Saoirse
Ronan.
Lucia, tu hai votato, mi
io
pare,
votato,
giusto? Chi hai votato?
Io in realtà ho votato protagonista. Sì. Io ho votato la
Scarlett.
No, non vincerà
Scarlett.
Non vincerà nessuno.
Che
poi
non
vincerà
una, l'anno scorso.
L'ha vinto, da giovanissimo.
Attori protagonisti e attrici protagonisti.
sono un po'
sono d'accordo.
Va bene,
andiamo in musica?
Andiamo in musica. Cattiva, lanciami tu.
Guarda che bravo,
lancio 12 io, secondi prima ma oggi è così.
Allora, dopo Piercy Sledge non potevamo che pescare un altro grandissimo, perché questa volta non è un Oscar del passato, esatto, ma è un potenziale Oscar del presente
e anche del futuro.
E anche del futuro, ovvero il nostro Bruce Springsteen, stasera ha permesso tutti i nostri perché gli voglio bene. Ha fatto un come si dice, un selfie documentario in pratica, no? Nel senso che
si è
concesso questa autobiografia.
Selfie documentario non è male, eh?
Infatti Western Stars, che ovviamente accompagna anche il lancio del suo ultimo album, e dentro c'è anche questa Sundown che, tra tante belle canzoni contenute ovviamente in questo film, era quella che ci sembrava un po' più adatta a questo speciale Oscar 2020. Ma che bello, che emozione, ascoltatela con noi. I'm 25, I'm grande
zu den Oscar Bar Traumfabrik.
E il Bar Traumfabrik non poteva che questa sera, arrivati a questo momento, parlare del miglior attore protagonista. Arrivati a questo momento perché prima abbiamo parlato della miglior attrice protagonista. Noi siamo attenti, siamo attenti a queste cose.
Ma in realtà no.
Noi fintamente,
perché andiamo in crescendo, quindi avremmo dovuto fare il contrario.
Noi fintamente,
visto che non le capisci,
dai ragazzi, che li distruggiamo.
Ti stupisci ancora dopo tutti questi anni?
Fintamente, lasciamo andare un passo avanti chi è migliore di noi. Va bene così, non importa. Andiamo a parlare di uomini maschi, detti uomini che fanno, che
uomini che non cambiano, come ci insegna.
Stasera è nervosissimo.
Stasera è molto mia,
Stasera è nervosissimo.
Vabbè, uomini che odiano le donne.
Abbiamo in scaletta una canzone di Sanremo?
No. Non l'avremo mai nella storia.
Perché sono degli snob, fanno finta di
essere.
Va benissimo così. Allora, gli attori candidati alla statuetta come miglior attore protagonista sono Antonio Banderas per Dolor y Gloria,
Leonardo DiCaprio
per C'era una volta a Hollywood.
Scusate, ho un contributo per Antonio Banderas.
Il supposto. un inzupposo.
Inzupposo.
Leonardo DiCaprio, c'è, abbiamo detto per...
Inzupposo.
Così sente male. Leonardo DiCaprio per C'era una volta a Hollywood, Adam Driver per Storia di un matrimonio, Joaquin Phoenix
Joaquin,
per...
Joaquin Phoenix.
Joaquin, ma perché Joaquin?
Perché si pronuncia così.
Vale.
Pazzesco. Joaquin.
Va bene, vai. Joaquin Phoenix per Joker, perché Joaquin, Joker. E Jonathan Pryce per I due papi.
Ha già vinto Jonathan Pryce.
Magari. Magari,
attenzione, guarda. Attenzione.
Poi
attenzione.
Lui è identico. Io quando è stato eletto per voi, ho detto questo è Jonathan Pryce. Identico.
È uguale. Io penso che è il momento di dire le vostre. Allora, Air Director.
Telefonatissimo questo premio, ragazzi.
Senti, senti dietro, vabbè. Si sente.
Posso dire una cosa?
Si stava meglio quando si stava peggio.
Se doveste puntare un euro su Joaquin Phoenix, ne riprenderete 98.
Quindi centesimi?
È stato,
centesimi.
Esatto, centesimi. È pazzesco.
No,
pazzesco.
Ma soprattutto perché... Allora, posso perché... Allora, io penso che sia carino sottolineare che quando le persone andavano a vedere Joker, uscivano e te lo consigliavano, una delle cose che tutti immancabilmente dicevano...
Ma chi è qui che l'ha fatto?
Ma che poi lui, che meraviglia, Phoenix proprio... più meraviglia, per cui secondo me è anche carico di un'onda emotiva del successo del film che è stato molto attribuito a lui, e quindi secondo me questo potrebbe essere un ulteriore
motivo. Sì, però qualcuno
motivo.
Diceva come fa Batman Phoenix nessuno.
Certo. No, ma infatti il prossimo passaggio sarà
comunque posso dire una cosa,
sarà Batman.
Sono tutte candidature belle per film veramente eccellenti. Belli, eccellenti, però veramente il film non mi è piaciuto tantissimo, però Phoenix se lo merita, ha fatto veramente una grande interpretazione.
Comunque ragazzi, sarebbe se questo film vincesse l'Oscar, è la seconda, il secondo anno consecutivo che un film che vince a Venezia fa incetta in qualche modo
Netflix.
Partecipa
no, questo ancora non è Netflix,
questo è World War Discovery.
Just the World War Discovery. C'è una teoria dietro a tutto questo,
certo, perché Barbera e champagne,
eccolo,
non è un coglione
Barbera, è quello di Anna e Barbera.
Va bene, posso dire anche vai. Perché sarebbe il terzo anno,
terzo anno, è terzo vero, c'era Shape of Water,
c'era Shape of Water a Roma, e quindi
merito agli americani che
però,
investono
posso
sul
dire una cosa sola velocissima.
Ma che guarda quanto tempo c'è.
Dai,
anche non veloce
in queste, no, e dopo volevo lasciare la parola alla
concorrenza, la parola è lasciata
al popolo. Dai.
Secondo me manca
alla giuria demoscopica,
manca una candidatura molto che grida un po' vendetta, che
attenzione.
È il protagonista di,
c'è polemica
di Richard Jewell, che è veramente una grandissima interpretazione, non mi ricordo
sì, però, come... no, scusate, su questa rispondo perché è un bel dibattito. Clint Eastwood è stato completamente bastonato dagli Oscar,
sì,
anche perché
no,
è stato bastonato per la polemica sulla giornalista, è evidente, questa lo sanno tutti. Lui ha descritto la giornalista come una setata di notizie che darebbe via anche parte
da via.
Vabbè, ora lui l'ha detto, in realtà la signorina è morta qualche anno fa, e Clint Eastwood è stato attaccato per mancanza di sensibilità, è stato bastonato, tant'è che l'unica candidatura
è Katie Bates
che non poteva
Clint
non
come magari
protagonista
Clint come magari che è stato ostracizzato dal festival
del
di Sanremo
del film di Eastwood è forse la parte che meno mi ha convinto la parte di Katie Bates.
Una petizione per Magali,
lui meritava assolutamente,
lui meritava, era una interpretazione meritava. Incredibile, veramente in sottrazione, come diceva
Andrea, scusa
prima, però
ad Andriver quanto lo danno?
10.
Allora, 10 a 1?
10 a 1.
Mazza.
10 a 1.
Perché ad Andriver è un altro.
Antonio Banderas 85.
Vabbè, Banderas non c'è.
Ma vedete che allora
la candidatura.
Però
perché non sopporto gli abbracci.
Alla fine
sentiamo. Raga, uno per volta. Da parte che io stavo a dire una cosa.
No, io volevo ascoltare la tua cosa.
No, ma lo vedo che eri molto lanciato.
Volevo ascoltare perché poi
no, io dicevo soltanto che ad Andriver secondo me è un altro, come il discorso per Saoirse Ronan forse un po' meno, però è comunque un altro che è sulla cresta dell'onda a Hollywood, che non ha mai preso l'Oscar per miglior attore e che
lo prenderà, ha una lunga carriera
davanti, ha avuto le nomination, una lunga carriera davanti, prima o poi lo prenderà, però potrebbe vincere, mentre Joaquin Phoenix
è meno giovane.
È meno giovane e, no, e è un po' meno Beniamino Arioli.
Se non prende l'Oscar, prima o poi lo arresteranno del
tutto. Esatto.
Tra l'altro, lo vedi Rossi, che tu non credi a quello che dico io. Dunque, abbiamo detto.
Credo che serva, scusa, che tu glielo provi.
Ascolta, miglior sceneggiatura, storia di un matrimonio. Attrice protagonista, storia di un matrimonio. Attore protagonista, storia di un matrimonio, è un capolavoro.
Il fatto che tu arrivi sempre un anno dopo è
un capolavoro.
Però sentiamo la giuria dei passi, sta mettendo.
La giuria demoscopica.
Linda!
Allora, sicuramente anche qui siamo tutti d'accordo, Joaquin Phoenix sarà il vincitore. A me è piaciuto tantissimo Adam Driver, certo, sicuramente, certo. Lo amo tantissimo ai tempi di Girls, addirittura.
Giovane binoccolato.
Veramente lo amo profondamente, e anche buon Antonio Banderas, che io apprezzo moltissimo.
Che però, ti ricordo, è quotato 81.
E poi ti ricordo anche...
Non ci spenderei più di 3-4 euro sulla scuola.
E poi ti ricordo anche che è piuttosto...
Andiamo avanti.
E ricordiamo che Banderas è piuttosto...
In supposo.
Posso dire?
Avanti con la giuria demoscopica. Okay. Prego, signorina.
Poi una grande musicista.
Lucia, vada.
Allora, anch'io.
Avvicinati un po', perché.
Anch'io, Joaquin Phoenix, ovviamente. Però sono stata. Anch'io sono stata indecisa con Adam Driver. E visto che ho votato Joaquin, potrebbe essere un motivo.
Guardando Pamparelli, sputa guardando Pamparelli.
Potrebbe essere un motivo.
Potrebbe essere un motivo perché vinca.
Adam Driver, così giovane,
rinoccolato, è il fassino del cinema americano.
Allora, anch'io Phoenix, va bene, lo sappiamo, però vogliamo dimenticare Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio vince un Oscar ogni 9 nomination, devi aspettare il giro.
Però che performance ha fatto?
Non ci accavaliamo.
Posso?
Cioè, meglio di Adam...
Per dire che è grandioso, vero, come al solito eccellente
e non vince.
Comunque volevo farti notare.
Fammi finire, poi me la fai notare.
Ma quanto è nervoso? Uno per volta, ragazzi. Il gancio
come al solito che io faccio, perché voi non ci pensate, con il non protagonista ha a che fare con Brad Pitt, perché il loro legame è stretto, attore e propria controfigura.
Dunque, mi stai dicendo sceneggiatura
sensazionale. Allora eccolo il quadro. E attore non protagonista,
allora è un grande film.
Troppo, ragazzi.
Il Brad Pitt, io non, essendo eterosessuale convinto, ma se sì, non praticare,
è l'unico uomo che potrebbe mettere in dubbio la convinzione.
Si mette lo scafato, è geniale.
No, pensavo che volessi dire che è l'unico uomo che possa mettere in dubbio la tua eterosessualità.
Dopo l'altro,
ne ammetto il fascino, lo trovo. Un fascino intelligente.
Comunque sì, tu sei troppo caccia di ganci questa sera, se vuoi te ne do uno io. Andiamo in pausa.
Purché non sia qua.
Basta
chiedere. Sentite, speriamo comunque, siamo tutti d'accordo che speriamo che il non protagonista lo vinca Brad Pitt, giusto?
Sì, e posso aggiungere che 1917 è un film di merda.
Comunque sentite, il nostro ascoltatore medio adesso ha bisogno di una pausa, bisogna dargli tregua e quindi give the poor man a break.
Get a poor man a break. Sei carico? Sei carico? Sei carico? Sei carico? E na merda! E na merda!
Oh, non è una bomba.
Grande, grande, grande.
War Traumfabrik, speziale zu den Oscars.
Siete ascoltati Fatboy Slim remixato da Lupus, che veramente voi perché vi distraete,
messo 3000 cose, BPM, messo
mangiate, BPM, bevete, e invece lui sta lì che lavora come un vero DJ.
Dai che spacchi tutto!
Dei numeri eccezionali.
Era dai tempi del Norman che non sentivo un remix così.
È vero.
Era celebre per i remix.
Il Norman che
stacca
non
uno e ti lascia.
Che roba
era? Va bene. Noi invece siamo talmente avanti che abbiamo anche un DJ in studio.
Salutiamo il Fofo che ha votato il nostro
concorso.
Indefesso.
Quanta gente ha votato finora? Non lo puoi chiedere fuori onda. No, perché sono numeri talmente grossi.
Numeri impressionanti. Il GDPR che ce lo vieta.
Li conosce tutti nome per nome.
C'è il GDPR che ce lo vieta.
Allora,
dopo te lo dico.
Qualcuno è curioso di sapere cosa troverà il cinema da oggi
a 8?
Oggi a 8, però da oggi
interrompiamo l'emozione?
Sì,
è la pausa.
L'emozione
da poco.
Concediamo una piccola pausa andando a
aprire.
In non questa... abbiamo canzoni di salute.
Ragazzi, però
no,
comincia la
dire una cosa. Oggi in questa settima stagione, il 7 febbraio, vi parliamo della settimana 7. A partire dal primo gennaio, capito? Quella prossima settimana 7 escono parecchie cose interessanti.
No,
tipo
lunedì. Film su
vai.
Allora, lunedì 10, Impressionisti segreti, documentario di Daniele Fini al Cinema Sant'Angelo.
Cinematografo
Sant'Angelo. Bravo. Come guardavano il mondo gli impressionisti? Come furono accolte le loro opere? Come sono passate dall'essere rifiutati da critiche e pubblico a diventare in pochi anni tra le più amate del mondo? Le due curatrici della mostra omonima a Roma, Claire Durand-Ruel e Marielle Mathieu, accompagneranno.
Come lo dici?
È rarissimo sentire quel
ridillo! Ridillo ancora, ti prego.
Per favore.
Perché di solito c'è Smith, capito? C'è queste cose.
Accompagneranno il pubblico in un percorso articolato.
Ma chi accompagna il pubblico? Chi? Aspetta, scusa un attimo, Lilla. Vai.
Allora, Claire Durand-Ruel e Marielle Mathieu accompagneranno il pubblico in un percorso articolato dove immagini di ampio respiro troveranno il loro contrappunto ideale nell'analisi compiuta da esperti, storici e artisti e altre figure legate al mondo della pittura moderna e della cultura visuale.
E la Madonna!
Ottimo!
Madonna. Io distinguerò facilmente le due.
Aspetta, vediamo. Lei c'ha un film importante.
Attenzione, mercoledì 12, Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, documentario di Giancarlo Soldi.
Ridillo.
Il mondo di Guido Crepax. Un ritratto dell'artista.
Dove lo troviamo?
Al Cinematografo Sant'Angelo. Un ritratto dell'artista Guido Crepax tra sogni, desideri e ossessioni, tra narrazioni e visionarietà. Un viaggio alla ricerca di Valentina, elegante e sofisticato sogno erotico per gli uomini e simbolo di indipendenza, fascino e soluzione per le donne, dove il passato si confonde con il presente.
A por la madò. Adesso vado io perché questo film ci tengo particolarmente.
Ah, certo. Vai.
Allora vai. L'esordio cinematografico di Emma.
Sì.
E volendo tutto.
Per restare in tema Sanremo.
No?
Emma.
La canta adesso, la compagna Emma.
Vai, che bruciamo tutto il tempo.
Allora, Gli anni più belli di Gabriele Muccino con P. Favino, M. Ramazzotti, K. Rossi Stewart, C Santa Maria.
Posso, scusa, ed è marrone a questo punto.
È marrone.
Io se fossi in Santa Maria farei, denuncerei chi ha fatto quel caso, no, che sembra un demente veramente. L'avete mai visto con quei
dito? No, no, guarda, io l'ho visto,
no, un demente.
No, ragazzi, immagino, l'ho visto, immagino. Allora dopo, quando siamo in pausa,
ragazzi, quando siete in pausa,
mi è concesso leggere la sinossi?
Che ho visto personalmente.
Mi è concesso leggere la sinossi?
Leggi la sinossi.
Dai, è inutile, è un cugino.
Aspetta, ecco la sinossi, ecco la sinossi.
Ma che cazzo sei uscito?
Porca puttana!
Che cos'è? Oh, bastardo! Perché? Calma, dimmelo!
Solo un bacio.
Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Sì, questa cazzo! Ma porca puttana, un bacio dopo 3 anni che stiamo insieme non mi sembra una cosa così grave! Può succedere, cazzo!
Ma una merda! Vuole
urlare! Ti fa male! Dove cazzo me ne vado? Che cazzo fai?
Porca puttana! Porca puttana!
Ma posso, non l'hai voluto te!
Ecco la sinossi,
grande,
no. Voglio solo dire una cosa, che voi adesso fate i sofistichi, ma questo film lo avete visto tutti,
certo, certo, certo.
Tutti al cinema.
Io no, giuro,
dico di giuro di
Lucino,
no.
Da allora pure perso il collo. Hai notato? È così.
Vai Lucia, vai.
Let's go Lucia.
Vai. Sonic, il film di Jeff Fowler con James Marsden, Jim Carrey. Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega.
Ridi franchise, per favore.
No, molto perfetto.
Veramente ridillo.
È un'altra cosa. Non verrà mai come prima.
Aspetta. Scusa, l'abbiamo fatto con tutte le ospiti. Toccava anche a te, era Jane Birkin.
Se te vede Amadeus.
Mamma mia. Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, il film racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua nuova casa.
Riccio più veloce del mondo e ne balanzava.
Ah, ma Sonic, quel Sonic!
È quel Sonic!
Nella sua nuova casa, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il dottor Robotnik, e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.
Una voce cristallina!
Qualcuno ha visto un fotogramma di questo film, ai peli le braccia alzati, perché veramente è brutto forte. È brutto forte, Sonic, è brutto.
Però corre come una dannata.
Corre come una dannata, ma è brutto.
Oh, aspetta, che abbiamo una sequela di nomi.
Oh. E gliel'ho lasciato a lui.
Il destino voluto.
Non l'avevo visto.
No, film di
non è nuovo. No, è un film del 2003.
Allora, scusate, posso chiedere il necessario silenzio?
Sì, vai.
Leggiamo la sinossi?
Sì, vai. No, leggi i nomi. Togliamo anche il sottofondo.
Vabbè. No, voglio Getem. Voglio Getem.
Va bene, vai.
Un pochino più basso.
Sì, infatti un po' più basso, aspetta.
Memoria di un assassino. Di Bong Joon-ho con...
Attenzione.
Più basso.
Vabbè, ma è...
Song Kang-ho. Silenzio. Sang Kyung Kim. Ru Ha Kim. Song Ye O. I Bong Byun.
Dove si svolge?
Dove si svolge?
Ah, no,
allora non si sa in quale cinema di Perugia l'ho trovato.
Quindi
lo troverete al post mod. Nel 1986. Abbiate pazienza. Nella località di
Zhengguoji,
il cadavere di una ragazza violentata scatena le... Adesso torniamo seri perché il tema è serio. Il cadavere di una ragazza violentata scatena le indagini della inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si susseguono inarrestabili e un ispettore arriva da Seoul per far luce sul mistero.
È una storia vera, il primo serial killer sudcoreano, eh?
Grande
vero,
film.
Vero, interessante.
Il film che no, l'unica cosa, ha rivelato, sì, al mondo, perché è un film quasi contemporaneo,
Bong Joon-ho,
dei fine anni 90, ha rivelato Bong Joon-ho in Italia inedito.
Però scusate, vi dico una cosa, scusate, a fronte di questo film
era uscito in DVD nel 2007.
Voi vedrete che razza di attore, che razza di performance mette su questo film, lo tiene in piedi tutto lui, Song Kang-ho. Io non ne dubito, vi dico una cosa sola. Tra un minuto e 27 chiudiamo, perché ho aggiunto 2 minuti e siamo alle 10 ci chiudono. Quindi vi dico di essere molto
alla
veloce.
Mia piccola summary, va dal Cateate e Edward Watts con Jasmine Trinca. la storia strabiliante di una regista siriana di 26 anni, Vaada Al-Kateab, che ha filmato la sua vita in Aleppo da ribelle durante i 5 anni di rivolta siriana. Era studentessa universitaria quando nel 2011, sull'onda delle primavere arabe, la gioventù di Aleppo insorse contro la dittatura di Bashar al-Assad e ne domandò a gran voce la fine. C'è scritto ad Assasso, però è un errore vostro.
Era importante dirlo.
Nella repressione, ma Vaada rimase a fianco dell'amico Hamza, divenuto poi suo marito e anche ultimo medico rimasto nella zona ribelle.
Io, visto che mi hanno saldato, volevo dire soltanto anche Fantasy Island, saltato. Perché è un... Fantasy Island di Jeff Warlow con Michael Peña, Maggie Q e Portia Doubleday, che è l'adattamento in chiave horror fatto dalla Blue Mouse, quella celeberrima di Split, Get Out, eccetera, di Fantasylandia, il telefilm con Riccardo Montalbano.
Vogliamo fare un applauso a Jason Blum?
No? Secondo me rappresenta HD, prego.
No, c'è la Fiori.
Io c'è la Fiori.
Lui mi aveva chiesto.
No, lasciali Linda, vai Linda, vai.
Dai, è Linda.
Il lago degli
occhi. Linda canta come sa.
Ah no, scusate, la mia piccola sorella è il post-mod.
È già stato detto.
Okay, silenzio, scusa, silenzio. Mi sono distraito.
Prego Linda.
È stato detto. Il lago delle oche selvatiche. Di Nan Diao con Yugu, Lume Kiwei, Lian Fan, Lian Ki.
Senti, tu leggi il francese che me.
Disponibile al post-mod. Zhu esce dal carcere e finisce immediatamente in una violenta contesa tra gang, che si conclude con l'uccisione di un poliziotto. Braccato dalla legge e dai rivali, è costretto a fidarsi di una prostituta, Liu, forse innamorata di lui.
Film stupendo. Nan Diao è il regista che ha vinto Berlino 2 anni fa con Fuochi d'artificio in pieno giorno.
Senti, l'ultimissimo che non è accusato.
Ma lui non l'ha detto, l'avete saltato completamente.
Perché questo c'è al post-mode,
ma purtroppo sono coinvolto anche io in queste cose. Nel senso che ci sono degli interrogativi. In realtà ci sarà una serata evento al post-mod, mi pare il 18, non vorrei dire cavolate. Comunque, 18. Esatto. Caterina, documentario di Francesco Corsi, che... Giovanni Bartolomei e soprattutto Giovanna Marini tra gli interpreti. È un film un po' particolare perché racconta la storia di Caterina Bueno, la persona cui De Gregori, che ovviamente aveva chiamato come chitarrista nel 71 per il primo tour, De Gregori scrisse Titanic dedicandola a lei. Quindi
una canzone anche
la canzone Caterina, bellissima,
esatto. La vita Caterina non sembra comoda per nessuno,
esatto. Infatti quindi ci sarà questa serata evento, non sarà semplicemente una proiezione, ricordiamo, al post-mod
mercoledì 18,
esatto, ecco, 18
con Francesco Corsi, moderato da Moreno Barboni,
e quindi andatelo a vedere. E come Covez si è risvegliato per dirci che il film di Alla mia piccola Sam era al post-mod, quindi con questa citazione io recupererei Risvegli del 1990, sì, sì. E questo pezzo meraviglioso degli Zombies che
senti,
si chiama
te.
Time of the Season, torniamo tra pochissimo. It's the time of the season when the love runs high. In this time give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. Infuposo, infuposo. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. We'll be right back.
dai che spacchi tutto.
Grande.
Heute in der Bar Traumfabrik ein Special zu den Oscars.
A me il grande privilegio di introdurre la categoria che più amo, ossia quella che fa la differenza tra morto de fame e un grandissimo regista di Hollywood. La miglior regia. Allora, sono candidati per la miglior regia e voglio un olé da parte vostra. Il compagno Bong Joon-ho dalla Corea.
Olé!
Il socialdemocratico dall'Inghilterra, Sam Mendes. Il giovane repubblicano.
Ma chi l'ha detto che è repubblicano? Dai,
è repubblicano.
Ma non è repubblicano per niente.
Ma non è mai democratico alla crisi.
Lo spettro repubblicano è molto ampio.
È illuminato, illuminatissimo.
Lo spettro repubblicano è molto ampio.
Sì, lo spettro anche dell'autismo. Vai.
Todd Phillips.
Per Joker.
E poi l'extraterrestre, l'incommensurabile, il più grande regista, l'immarcescibile, il più grande regista americano di tutti i tempi, uno dei grandissimi del Goda cinematografico, Sava Sandir.
Bravo.
Martin Scorsese!
Al quale dedichiamo un
grande.
Seguito a ruota da uno che non è da meno, cioè lo dimostrerà, deve ancora fare altrettanti 60 anni di carriera, però devo dire che i suoi film sono uno più straordinario dell'altro. E probabilmente se Martin ha inciso sulla linea del tempo stravolgendo la storia del cinema, altrettanto...
Ma sei sicuro?
Sono sicuro.
sicuro.
Ci sono i professori che me lo confermano. Altrettanto ha fatto recentemente Quentin Tarantino.
Grande!
E sarà un caso, sveglia, che entrambi hanno nomi italiani, ma non sono italiani?
E finiscono in inno.
Nazionalizziamoli, cazzo!
Martin e Quentin?
Nazionalizziamoli, cazzo!
Allora, io vorrei sapere le quotazioni da... Perché
io dico Sam Mendes.
Sam Mendes ha già vinto i Golden Globe, e vabbè.
Io dico Sam Mendes.
Però ha già vinto un Oscar per American Beauty.
Cosa dicono le bookmakers?
20 anni fa.
Beh, sì. Allora, per ciò che riguarda la miglior regia,
sentilo.
Per ciò che riguarda la miglior regia, siamo.
Santo Dio!
Siamo che.
Intanto che leggi, esatto, possiamo dire ai nostri ascoltatori che Quentin Tarantino non ha mai vinto un Oscar per la regia, ha preso due nomination.
Che barzelletta!
È una barzelletta. Ha preso due nomination per Inglourious Basterds e Pulp Fiction.
Comunque sono tanti geni che non hanno mai preso un premio.
Per carità, però insomma.
I più grandi registi.
Quanto è la quotazione?
Allora, vi dico le quotazioni. Vincitore sembra ormai conclamato sia Sam Mendes con 1-12, cioè che è pochissimo. Poi immediatamente dopo, a stretto giro, e siamo sui 6,54, quindi 6,50 barra 4, perché sono diverse categorie di scommesse, quindi Bong Joon-ho. Quindi Tarantino lo danno lontanissimo
a
15 e 15 e 20 sono le due, Scorsese 33 e 36, Todd Phillips 50 e 71.
A cioè Tarantino
siderali.
Ma Tarantino sono due quotazioni?
A Tarantino è una forchetta. La classica forchetta.
Allora, a Tarantino
non...
Aspetta, risposta.
No, rispondo, perché non è una forchetta, anche se potrebbe sembrare. In realtà sono le due grandi case di scommesse. Una è la Big e l'altra è quella americana. Non dico per non pubblicare.
Diciamo anche che Scorsese ha vinto un solo Oscar nel 2007 con tutta la sua carriera.
Ma appunto, non mi stupisce che Tarantino non lo vincerà mai.
Tarantino non lo vince perché semplicemente l'Academy teme il discorso di Tarantino.
Non volevo citare l'altra casa perché è la SNAI.
No, no, in realtà non vincerà il premio semplicemente perché l'Academy teme il discorso di Tarantino con la statuetta in mano.
È la talmente... storia complottista, no, di questo mi piace molto.
È talmente, è talmente,
voglio una rubrica.
È talmente dissacrante e ingestibile in quella situazione, perché ovviamente tutti hanno un copione da leggere in quel momento.
Tarantino prende la statuetta e dice: prendi chi va bene.
E in quel momento temono, temono.
Ha fatto il classico film, temono, per dire: guardate quanto ce l'ho grosso a livello di regia. E ha fatto il film in quel modo.
Quindi il 1917 è un'unità di misura?
È un'unità di misura.
È 19, sono 19,6
centimetri di cazzimma cinematografica.
Incis però, ragazzi, non centimetri, carboni tutti.
Pollici, pollici.
19,17 pollici.
Ma ragazzi, posso dire una cosa seria?
Una cosa seria, finalmente, vai.
Allora, secondo me Parasite non vincerà come miglior film, vincerà come miglior film straniero e probabilmente
come regia.
Come regia. Ecco, Parasite secondo me è ben quotato, a parte i bookmakers che comunque lasciano il tempo che trovano, per un ragionamento cinematografico secondo me Parasite può vincere la miglior regia. Sceneggiatura è messo bene, ma abbiamo Tarantino lì davvero.
La regia è geniale.
Su Parasite noi abbiamo la lunghissima sequenza centrale di circa 35 minuti di Sotto la pioggia, che è girata magnificamente, ha un senso. Quindi io credo che Parasite se la possa giocare.
Se gli devi dare un premio grosso, gli dai
quello. Dare... Non come miglior film, ma come miglior regia.
Posso dare un elemento, io che mi diverto con queste cazzate.
Come mai, scusami? Voglio sapere.
No, non sono d'accordo, perché gli Oscar sono il classico riflesso della cultura americana.
Ma che vinca Sam Mendes, questo l'ho già detto, però assolutamente me, però no, Parasite può giocare.
Guarda, prima dicevamo, Andrea, dicevamo dei premi telefonati. Sì. Questo è un altro premio telefonato.
Ho paura di sì.
Cioè, tu dici che non va dalla Corea e lo chiamano al telefono?
No, è telefonato.
No, fanno un quiz tipo Pronto Raffaella.
Sono fatti per vincere degli Oscar in quelle categorie.
Però aspetta, fermo un attimo. Non diciamo questa cazzata, perché questa è una cazzata grossa. Cioè, tutti i produttori e i registi, cioè tutta l'industria americana fa i film per vincere gli Oscar.
No.
Sì, perché cambiano la vita, cambiano il destino. Cambiano il destino dei produttori, cambiano il destino degli autori. Le quotazioni salgono enormemente per i film successivi. C'è uno spartiacque, questo è vero. L'industria americana è divisa tra chi l'Oscar l'ha vinto e chi non l'ha vinto. Punto. Cioè, se non vinci l'Oscar,
non l'ha mai vinto.
È un altro discorso, è un altro ragionamento. Questo dal punto di vista
artistico.
Però non credo che Chaplin facesse film non pensando agli Oscar. Chaplin faceva il film nella speranza.
Sono convinto che Tarantino non abbia fatto il film per sperare all'Oscar.
No,
Tarantino ha fatto il film perché voleva. Phillips ha fatto quello perché voleva.
Sono artisti, cioè loro fanno film per se stessi.
Assolutamente. Però nel momento in cui sei,
Mendes ha fatto un film molto furbo,
ma non confondere i piani con l'Europa, per favore. L'America vedrà, è l'industria.
Guarda, lo vediamo lunedì mattina, ti chiamo.
Ma facciamo la diretta.
Ma non ho capito, scusate, ma senza diretta, tu chi dici che vincerà?
Allora, io non ho idea, cioè non riesco ad essere così distaccato. Mi auguro non vinca Mendes, perché sicuramente non è il migliore dei film in concorso.
Assolutamente.
Non è la migliore regia in concorso. Qui ci sono dei pezzi da 90. Nemmeno Joker è un film, Luca, andiamo per esclusione.
Bravo, ci siamo.
Scorsese e Tarantino sono indiscutibili. Secondo me Scorsese ha fatto il film più bello della sua carriera.
Ma non vinceranno, cioè
il premio è sulla regia.
Spero che vinca Scorsese, ma vincerà Mendes.
Tarantino dal punto di vista registico ha fatto un capolavoro, però vincerà Mendes. Volevo dire una cosa per
la regia, attenzione.
Volevo dire una cosa per suffragare la teoria del professore,
che
non è sbagliata. Guardatevi il primo trailer americano di Parasite. Il primo trailer americano di Parasite è la condensazione di quel film. È come dire a quel popolo chi cazzo è questo autore. E quel trailer ha cambiato il corso del film.
Quindi dice sia al box office
che all'interno dell'Academy.
Pensi che vincerà?
Non si capisce. È una perla rara.
Pensi che vincerà?
Io non so chi vincerà.
Se noi vince miglior film, non miglior regia.
Però
è un premio tecnico.
Quest'anno la qualità è altissima.
Quando parla Laszlo Kovacs, io penso sempre Senti che jazz.
Esatto.
E io invece penso la parte prima di Senti che jazz.
La grande bestemmia è che
no, è dopo.
In un galleggiare per la migliore regia con questi pezzi da 90, come hai detto giustamente te,
veramente rischi di vincere Sam Mendes, la cui regia non vale neanche, per citare Kirk Douglas che è morto due giorni fa, neanche i 5 minuti di Kubrick Douglas della camminata di Douglas prima di lanciare l'attacco. Sì. È una cosa che, se la storia del cinema ha un senso, però, dovrebbe essere...
Sono costretto a...
Vabbè, veloce, velocissimo.
No, però dobbiamo ragionare sui dati di fatto. Cioè, non dobbiamo ragionare su ciò che... siamo tutti convinti che questo film non abbia, secondo me, sufficienti ragioni tecniche per vincere. Però i dati di fatto è che, secondo me, questo film vincerà. Perché è proprio una spericolata e audace, coraggiosa menata sulla regia.
Infatti dobbiamo separare tra chi pensiamo e chi speriamo, come sempre. Però adesso è il momento della musica, caro Accadì.
Tra cosa stiamo facendo e dove stiamo andando
su questo
entriamo,
tu stai zitto, c'è un quadrato a te.
Anche a una di quelle categorie che non è inclusa nel nostro contest, il contest per vincere biglietti a go-go per andare al cinema a scrocco, che trovate, vi raccomando, fino a domenica alle... quando è che chiudi?
21.
Alle 21 Lupus chiude, eh? Chi c'è c'è, chi...
ma chiudo
c'è...
anche tra 20 secondi.
Quando comincia il derby, quando comincia il derby chiude.
Questa era un'introduzione importante, perché poi vi parlerò di altre cose collegate alle nomination 2020. Quindi... ricordatevi, ascoltate questa canzone perché è tra quelle che potrebbero vincere. Sto parlando di I'm Gonna Love Me Again, canzone scritta appositamente per Rocketman, quindi il film dedicato a Elton John, in cui anche lui ha un grande ruolo, tra cui quella di aver scritto insieme a Bernie Taupin questo brano, interpretato insieme invece a Taron Egerton. E quindi dai, su, andiamo un po' su di giri.
Alla categoria del miglior film, ultima categoria, velocemente i titoli in gara sono i seguenti: il già citato 1917 di Sam Mendes, che ha vinto il Golden Globe come Best Drama, il già citato e meraviglioso C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, che in modo abbastanza ridicolo ha vinto il Golden Globe per miglior comedy or musical, che è abbastanza inquietante, e poi abbiamo The Irishman di Martin Scorsese, Jojo Rabbit di Taika Waititi, Joker di Todd Phillips, Le Mans 66, La grande sfida, ovvero Ford vs Ferrari di James Mangold, Parasite di Bong Joon-ho, Piccole donne di Greta Gerwig e Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, una sfida in famiglia per questi ultimi due
che
film.
Sicuramente è il miglior film
dell'anno,
della vita.
Fioravanti fa un saluto romano meno convinto, quindi vuole dire qualcosa.
Io voglio semplicemente dire che in questa lotteria di titoli, secondo me ci sono ben tre titoli che non c'entrano nulla, e mi duole dirlo perché sono film che a me sono piaciuti moltissimo. Però un conto è un film che ti piace moltissimo come Jojo Rabbit, Ford
la professoressa, Le grandi manovre, questa roba qua,
e Marriage Story. Sono tre film estremamente deboli per concorrere al miglior film. Detto questo, ribadisco, non sono film che non mi sono piaciuti e che non sono degni di attenzione. Però il primo lo prendiamo in analisi, Ford contro Ferrari, è un film in cui la sceneggiatura americana è ciclostilata, e lo sappiamo fin dall'inizio. Marriage Story è una storia molto bella, interessante, ma anche qui e a me è piaciuto e lo difenderò fino alla morte per la sceneggiatura e per altri premi come Adam Driver come miglior attore, Scarlett Johansson. Però secondo me lì, in quel contesto di miglior film, anche lì balbetta. Terzo film che secondo me è veramente Jojo Rabbit, io l'ho adorato, ho pianto e ho deportato i miei studenti a vederlo.
Però secondo me doveva spingere un po' più, essere un po' più coraggioso.
Però ripeto, anche qui c'entra poco nel titolo. E chiudo con la suggestione miglior film. Io sono convinto che se la giochino come miglior film non Tarantino, se la giochino Joker e 1917. Detto questo, credo che vinca 1917, anche se spero molto vinca Joker.
Io sono d'accordo. Secondo me se lo giocano Parasite 1917, però per i motivi che diceva il prof, penso purtroppo che vincerà 1917, che ritengo un film molto mediocre.
Tarantino non ce la fa neanche il miglior film? Niente,
però sulla sceneggiatura credo abbastanza liscio, gli altri lotterà moltissimo e credo che porterà a casa poca roba. Mi dispiace invece, uccidiamolo, Scorsese porterà a casa poca roba, e invece è un grandissimo film, sì, è un manifesto testamentario gigantesco, è uno dei capolavori. Però ragazzi, stiamo a ragionare di chi vincerà, non di chi speriamo vinca.
Certo. Allora, io dichiaro che secondo me il film di Scorsese è il film più bello che ho visto questa stagione di produzioni americane, parlo di questo. Dopodiché
sono abbastanza d'accordo Tarantino, però.
Ma secondo me Tarantino sto giro c'è. Cioè, ci sta.
Miglior film addirittura.
Miglior film, sì, secondo me sì.
Io sarei molto contento, ma dubito.
Secondo me, ma perché proprio andando dietro al ragionamento del prof, che è assolutamente ineccepibile, ci sono dei premi, dei film che comunque non possono vincere per una serie di ragioni, tra cui 1917, pur avendolo apprezzato molto, però ovviamente non può essere il miglior film, eccetera, eccetera. The Irishman non ha la struttura, cioè è un film meraviglioso, però secondo una logica americana non ha la struttura per vincere. È un film forse troppo lungo, troppo grosso. Beh, troppo importante,
debolante.
Esatto, è eccessivo, non è rivendibile, diciamo, nella logica lasliana, probabilmente nel circuito interno.
Però ci sono stati film che hanno vinto miglior film in altri
non
tempi,
lo so,
forse.
sì ma io se vincesse sarei comunque contento, ovviamente.
Sì,
però penso che tra quelli, andando per Le Mans, sì, è un film messo lì tanto per mettercelo, che non può vincere. Parasite, pur essendo un film che merita molto, non può vincere il miglior film, perché il miglior film è un film americano, che insomma un film USA. E sì, C'era una volta Hollywood ce la fa. Tarantino ha vinto il premio per il miglior film.
Voi che dite?
Io sono ripetitiva, poche logiche.
Parasite.
Quello che mi è piaciuto di più
sul miglior film.
Linda dice Parasite. Elisa?
Io ho votato 1917, sempre nella logica di vincere ovviamente i biglietti. Però appoggio in pieno la teoria del prof. Tarantino e Scorsese sarebbero molto più adatti.
Ragazzi, ma Tarantino ha fatto una cosa impressionante.
Per me il film migliore dell'anno è C'era una volta Hollywood. Spero che vinca. E ritengo che sia anche sarebbe un premio doppio, perché è un aggiornamento di una piegatura della storia del cinema che parte da Bastardi senza gloria.
Guarda,
premiandolo qui premierebbero anche il suo altro film migliore in assoluto, che secondo me è Inglourious Basterds. Io spero
che vinca, non credo che vincerà. Se vince 1917 è la morte del cinema.
Mi tocca dare le quote?
Numero, sì, prima delle quote dico soltanto che non l'abbiamo fatto finora, c'era nella seconda pagina il conteggio delle candidature agli Oscar, quello con più candidature è Joker, che ne ha 11. 1917 c'era una volta Hollywood e The Irishman ne hanno 10. Jojo Rabbit, Parasite, Piccole donne, Storia di un matrimonio ne hanno 6 e Le Mans 66 ne ha 4. Giusto per dire, quali sono le quotazioni, caro?
Guarda, al primo posto si piazza anche qui 1917 con una quota che si aggira tra l'1,50 e l'1,80. Parasite immediatamente dopo a 3,40, quindi è in buonissima posizione. C'era una volta Hollywood 7,50. Quindi sono, se la giocano Hollywood è un po' scusate, Joker è un po' più staccato a 9,50. Dietrissimo da Irishman a 50, 1,50, Maria Story 1,75, Ford contro Ferrari 1,200 e Little Woman 1,100, cioè staccatissimo.
Io torno,
sì, la verità sono i primi 4.
Torno su quello che ha detto Simone Rossi: i primi 10 minuti e gli ultimi 10 minuti di Hollywood sono.
Invece
sono...
quello e mezzo, no?
No, anche quello e mezzo. No, 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 quello e mezzo è fantastico. Ma i primi 10 e gli ultimi 10 sono ancora più.
Ma non,
cioè,
è, vero,
ancora
più mezzo, ma non è vero.
Però vabbè, ti ricordi i primi 10 e gli ultimi 10?
Sì, sì, perché in mezzo l'ha cancellato.
Sentite, comunque,
ti ricordo che non sono io quello che dorme al cinema.
Lui dorme un po', ha dormito in vari posti,
cinemi compresi.
Va detto, dormire in vari posti. Comunque, ti invito a vedere gli Oscar a casa mia domenica sera. Io penso che mi addormenterò verso le 11 sul divano, metto la sveglia alle 2. Penso di fare così, ci provo. Va bene, allora andiamo in musica, via. E visto che abbiamo menzionato The Irishman, film meraviglioso, perché non prendere un pezzo dal suo film gemello, fratello, cugino, forse Goodfellas del 1990, che ha una forte parentela con questo film, e ci sentiamo, tratto da quel capolavoro, una canzone che è anch'essa un capolavoro, del grandissimo George Harrison, What Is Life. Ce l'ascoltiamo, tra pochissimo arriva il professore che sicuramente, come accade in questa circostanza, ci illuminerà.
Buon ascolto, super numeri.
A tra poco.
Der Bar Traumfabrik, ein Spezial.
Ci sono puntate speciali, special del Bar Traumfabrik, nelle quali la gente è piena di entusiasmo, c'è tanta primavera nell'aria, quindi tutti si sovrappongono finché non arriva lui e mette la sua parola a tacere tutte le altre. E mette con la sua parola a tacere tutte le altre.
Il nostro... Mi sentirei a mio agio.
È il nostro professore, con il quale ci sentiamo tutti a nostro agio.
Ma in realtà sono anni che cerco di dire qualcosa di sensato durante la serata degli Oscar, non ci riesco mai. e le serate più divertenti sono quelle in cui l'Oscar, cioè le candidature sono completamente sbagliate, ci sono degli errori dell'Academy incredibili, o quelle con forti polemiche come il Me Too o il So White, insomma. Il problema è che quest'anno neanche il confronto con Sanremo regge, perché Sanremo finisce proprio sabato sera e gli Oscar sono come facciamo a fare? Non c'è tempo di metabolizzare il confronto, quindi facciamo tre domande serie. Vi propongo tre riflessioni serie. La prima: ha senso la competizione nell'arte? Allora, istintivamente diremmo tutti di no, eppure in realtà la rappresentazione nasce agonistica. Se banalmente noi apriamo un dizionario, il termine agone proviene direttamente dal greco agon ed indica una gara, una disputa che nell'antica Grecia ha preso i tratti di una manifestazione pubblica di carattere atletico-artistico. Insomma, la tragedia greca, la prima forma di rappresentazione occidentale, era paragonata alle Olimpiadi. La rappresentazione artistica nasce come sfida e la selezione dei drammaturghi partecipanti era rigidissima. Al termine della gara veniva attribuito un premio al miglior attore, al miglior autore, al miglior coro e si gridò allo scandalo quando si introdusse il premio alla miglior coreografia. Insomma, premi per categorie come nelle notte degli Oscar, la giuria composta da addetti ai lavori, ma i giganteschi Eschilo, Sofocle, Aristofane, Euripide erano, ai noi, tutti uomini. Il che mi porta alla seconda domanda, e il pubblico qui mi aiuterà: come mai da Euripide in poi, l'ultimo dei tragediografi, solo Kathleen Bigelow con The Hurt Locker è l'unica donna ad aver trionfato nella categoria registi da Euripide? Ragazzi, sono 2500 anni, ha più possibilità una donna di diventare papa. Per inciso, The Hurt Locker nella storia degli Oscar è il film vincitore con la più bassa percentuale di personaggi femminili. C'è solo uno, la moglie del protagonista, che sta sullo schermo per pochi minuti. È allucinante. Allora, però, per rispondere a questa domanda basterebbe uno studente capellone puzzolente con i sandali al primo anno di antropologia, perché si potrebbe rispondere a questa domanda, ma il senso della domanda resta, tant'è che anche quest'anno sarà un uomo a ricevere il premio alla migliore regia, visto che Greta Gerwig, candidata all'Oscar come miglior regista per Lady Bird nel 2017, con Piccole donne, quest'anno ha sei candidature, mentre qui rovesciamo tutto.
Siamo degli anni esagerati.
Allora, ragazzi,
è difficile Gerwig passare qua a mezzo.
Greta Gerwig ha la miglior candidatura come miglior film, ma non per la regia. C'è una regista israeliana che...
Israeliana,
sottolineo con la D, che ha proposto una provocazione. Vale a dire, raddoppiare i premi alla regia. C'è il miglior attore, c'è la miglior attrice, ci sarà la migliore regista, ci sarà il miglior attore. Anche perché, se non sbaglio, alle Olimpiadi c'è la gara... Ci sono i 400 maschili e i 400 femminili, ci sono i 100 maschili e i 100 femminili. È una riflessione che vi propongo. Ha senso? Ma da ultimo, la domanda fondamentale, vale a dire chi e come si giudicano le opere d'arte cinematografiche. Sappiamo tutto sulle giurie del festival e del premio per eccellenza, che è l'Oscar. Chi vota, le modalità del voto. Solo su Sanremo c'è il buco nero delle giurie, il mistero dei voti, dei televoti. Ma
anche nelle primarie dell'Iowa.
Sì, ma anche nelle primarie del PD, se proprio vogliamo dirla tutta. Ci sono dei buchi neri e dei misteri.
Anche nel VAR quando gioca una certa squadra.
Ciò non toglie che ci sfugga spesso il senso del gusto che muove il giudizio della giuria. Insomma, la storia dell'arte cinematografica è anche la storia dei gusti delle varie epoche e quindi dei giudizi ad essi legati. È la storia del costume, è la storia dei linguaggi che cambiano, degli artisti che lottano per far sì che vengano capiti e accettati. Eppure, importanti e innovatori registi hanno subito critiche e giudizi negativi la cui fallacia si è rivelata solo anni dopo. Errori di giudizio non solo da parte di insigni critici, di giornalisti, ma anche da parte del pubblico, di produttori, di distributori, di colleghi registi e soprattutto da parte dell'Academy. Veniva ricordato prima, Kubrick nella sua lunga carriera ha vinto un solo Oscar, Orson Welles, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, nemmeno quello, dunque soltanto la carriera. Dunque, il vero giudizio non è mai sull'opera cinematografica, ma paradossalmente si ribalta quasi sempre sul tempo che la giudica. Saranno i gusti stessi dei giurati ad essere giudicati, Per questo diceva Kant, il giudizio è una cosa seria. Quindi lo dico e lo ripeto anche qui: quando giudichiamo un film, quando recensiamo un film, non lo facciamo alla leggera, perché sono le opere d'arte cinematografiche che ci giudicheranno anni dopo per quello che noi abbiamo detto.
Che serata, che serata questa. Che
devo dire che mi ha sturbato.
Sì, mi ha sturbato.
Posso dirlo?
Ma... allora, visto che abbiamo poco tempo, perché abbiamo un'agenda cittadina che ci aspetta, una frizzantissima agenda cittadina, io entro subito nel vivo di Musica in HD, che ho deciso di così approfittare per, come di consueto, perché in realtà anche l'anno scorso l'avevo fatto, per parlarvi dei candidati all'Oscar come miglior colonna sonora e come miglior canzone. Sotto intanto un gran pezzone, perché beh, ci stavano i Birds, ho chiesto al nostro regista Lupus e lui me li ha messi. Allora, miglior colonna sonora, c'è sicuramente un nome da tenere d'occhio, quello della violoncellista classe 1982 Hildur Gunnadottir, chi è l'autrice delle inquietanti musiche di Joker di Todd Phillips, che con le 11 nomination, abbiamo detto prima, sta a fare non si regge più, è il re di questo, di questa tornata degli Oscar. Potrebbe anche vincere, perché parecchi premi li ha già presi, come il Golden Globe, e è diventata la prima donna a vincerlo in una categoria storicamente dominata dagli uomini. Quindi in realtà la buona notizia potrebbe essere doppia, in primis perché lo vincerebbe una donna, cosa che non accade mai, ma anche perché la proposta è particolarmente originale e sicuramente non in linea con il classico score hollywoodiano. Lei è fuori perché... ah, tra l'altro, sono sempre sulle musiche della serie Chernobyl, premiate con un Emmy l'anno scorso, quindi insomma una che sta facendo parlare di sé. Gli altri quattro nominati sono invece nomi ben noti all'Academy. Quindi Desplat, Alexandre Desplat, ha fatto la colonna sonora di Piccole Donne. E
gli Oscar ci ferma i libri ormai.
Sì, sì, alla 11ª candidatura, ha vinto due volte per Grand Budapest Hotel e per La forma dell'acqua.
Ne valeva tre?
No, due. Randy Newman, quindi Newman ne abbonda, perché Newman è nominato 19 volte.
Questo non mi ricordo.
Sì, quest'anno due ne prende, una per la colonna sonora di Storia di un matrimonio, l'altro per la miglior canzone in Toy Story 4. Altro Newman è Thomas, che non ha mai vinto, ma ce n'ha 15 di nomination alle spalle. Madonna. Questa volta è per 1917 di Sam Mendes, la prima, pensate, nel 95 per Le ali della libertà. Quindi ha coperto un bel periodo.
A proposito di Newman, mi permetta di suggerire la frequentazione, la conoscenza anche su Instagram, se volete, di Alicia Newman, grande atleta, a proposito di sport, grande atleta canadese, contemporaneissima.
Benissimo.
Quindi informatevi.
Un altro atleta,
grande
degli
fan
Oscar.
Del Tram Fabric, tra l'altro.
Un altro atleta degli Oscar, perché per collezionare 52 nomination ce ne vuole di bravura, è il solito John Williams.
Grande!
Allora, ne ha vinti appena 5 di Oscar, l'ultimo nel 93 con Schindler's List. No, però per dire che ci vuole tempo per qualcuno, ah, certo, per tornarci, quindi lui potrebbe anche... Pensate però la cosa strana, che lui il primo Oscar lo vinse per la colonna sonora del primo film della trilogia di Star Wars, e è stato nominato per tutti e tre i film della nuova trilogia, quella appena conclusa. Quindi il fatto che lui sia stato candidato per fondamentalmente una colonna sonora che rielabora i materiali tematici scritti
di fatto
77.
Sono i pezzi, i temi, sì, stati una volta che sono stati rielaborati.
È un po' strana sta cosa.
È come dire chiappa fava.
Esatto. Chiappa fava. Però per concludere, esatto, velocemente, vi avevo detto anche Oscar alla miglior canzone, sicuramente un premio che va considerato, e lo celebriamo in questa rubrica. Un brano l'abbiamo già messo, ve lo dicevo prima, perché I'm Gonna Love Me Again da Rocketman è in lizza e addirittura diciamo che è favorito. Poi c'è Diane Warren, che è nominata per I'm Standing With You, cantata da Chrissy Metz, in Atto di Fede, Breakthrough. C'è poi, come già detto, Randy Newman, che ha composto anche la canzone originale di Toy Story 4, I Can't Let You Throw Yourself Away. Poi c'è la coppia Kristen Anderson Lopez e Robert Lopez, che forma Into the Unknown, ovvero Frozen 2, per cui se ci sono dei giovanissimi
qui si toccherà sentire
a votare, sicuramente voteranno Frozen 2, sì. E
anche
infine,
Frozen 2.
Infine, Joshua Brian Campbell e Cinzia Erivo hanno composto Stand Up per Ariel.
Diciamo che stanno ci mancherà quel momento di Lady sì, Gaga però vabbè, Bradley Cooper.
Diciamo ci consoliamo con la performance del come si chiama il Super Bowl che ha visto le due campionesse. Lì è veramente vista
51 anni e 42 ragazzi.
Capito?
Vabbè, aspetti, lancia il pezzo.
Allora,
che
se no dicendo,
la compagna di Piqué.
Viva le dicendo sì, sì. Viva le donne e viva le donne di ogni età, perché pilota, assolutamente perché ci dimostrano
per esempio le
giovani donne ebre
anche quelle ebre. Noi vi regaliamo un brano che non c'entra nulla con quelli che ho citato, però il film è in nomination, ovvero Le Mans 66, e questi sono gli Sparkles che ci regalano questo brano di chiusura che, dai, per lanciare il venerdì come piace a noi, mi pare adatto, giusto? Hipsville 29 BC, I Need Help.
Ed è con grande gioia e somma emozione che mi pregio di introdurre Laszlo Kovacs e la sua agenda cittadina. Kovacs, l'ho alzata un po' troppo.
Mi alzi. Mi alzo o mi alzi?
Ho saputo, visto che siamo in tema di Oscar, mio, che c'è un evento trans cinematografico tra MDS Postmod.
Grazie, vero il timore nei vostri occhi. Sì, devo dire che in occasione del
sbaglio, forse.
No, io però volevo dire una cosa prima di iniziare a fare l'agenda importante.
Sì, vai, tanto
due
tempo
settimane
scorre,
fa. Due settimane fa, quando noi abbiamo fatto l'agenda, Filippo Tini mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: cazzo,
no,
come parli bene?
No, chiudiamo, ragazzi, è stato bello. Ci vediamo alla prossima puntata.
Le
fan sono tutte qua per il romagnolo.
Non entrate più.
Ultima volta.
Vole fan sono qua per
allora,
la piada.
Allora poi Filippo mi ha detto: no, guarda, io la faccio in toscano perché mi viene meglio.
Posso fare una domanda, Laszlo?
Ma che sta vicchiola?
E insomma, comunque questa sera vi risparmio, volevo solo dire che Lucia Borgonzoni non è la presidente della nostra regione, dunque siamo contenti perché il voto
ma lo sai
perché col voto disgiunto
se ti sbrigassi
mi sentirei a mio agio. Okay.
Non facciamo arrabbiare
e poi devo dire
che è l'espressione da porco.
Lo so, per favore. Non voglio turbare Susanna che ha i suoi problemi. Comunque.
Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
Posso fare un'analisi del voto, però?
Dai.
Vado avanti.
Partiamo allora, da questo evento che menzionavo. Che cosa succede?
Programmazione. Cosa succede? Niente. Non succede praticamente niente.
Non fate una non proiezione facciamo, voi, il Méliès.
Cazzate, no.
Allora posso fare? Ti devo un imbarazzo. Ho incontrato uno dei gestori, ovvero Mirko Gazzi, che salutiamo, che sta sempre lì al cinema Méliès. Si è proposto quest'anno un esperimento, ovvero di creare per la notte degli Oscar un evento in via della Viola che unisca i due cinema. Per quest'anno, questo è. Ma in prospettiva si pensa anche di mettere qualche posto dove si può mangiare, insomma, di poter offrire una serata diversa al pubblico che girerà lì.
No, l'evento è interessante.
Tra le 2 e le 4 del mattino.
Devo dire che l'evento, certo, secondo me è sbagliata
l'orario.
L'orario, cioè
bisogna
sbagliato
dirglielo
l'evento.
Agli americani.
È importante dirlo. Essendo uno dei
organizzatori. No, questa cosa noi l'abbiamo indorsata volentieri per dare.
No, si vede che l'avete indorsata volentieri. Però... si vede dallo slancio con cui ne parli, dall'entusiasmo.
Attenzione,
dall'ottimo servizio che stai rendendo.
Le gemelle fioriti contemporaneamente, però, penso, diciamo completamente separate tra i loro neuroni, hanno detto endorsata, hanno sottolineato.
No, è la verità, però è la verità. No, io l'avrei fatta il lunedì, non la domenica. No,
certo, cioè, giustamente.
Tra l'altro si farà di lunedì,
però perché è il giorno più bello.
Chabrouda è lunedì,
allora,
cinema, è
sostanzialmente
dei grandi film del lunedì.
Questa iniziativa si chiama The Road to Oscar, la strada verso l'Oscar.
Che farla il giorno dopo
aveva poco senso, però devo dire che l'effetto
è
il beneficio.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
È per quello. L'effetto e il beneficio dell'Oscar si coglie poi nella settimana successiva, dunque speriamo che questo serva comunque ad iniziare un dialogo costruttivo tra le sale del centro storico, nella prospettiva di costruire sempre più eventi diciamo così sinergici tra le varie sale. In questo caso che cosa accade?
Al di là della visione dei film, la visione della cerimonia la fanno loro, la fanno loro.
Cioè,
al Méliès
adesso dico una cattiveria, ma di tenere aperto un cinema una notte per vedere una televisione, francamente
E stai sposando sempre più le
vecchie. No. Stai sposando le vecchie.
Questa cosa mi perplime un po'.
Indorsa di brutto,
soprattutto se parliamo degli Oscar, che francamente finita la pantomima.
Come indorsa lui.
Ne abbiamo parlato
in fondo, abbiamo fatto una puntata dedicata agli Oscar, ma che ce ne frega.
La pantomima che è a secondo. Detto questo, no, la cosa interessante, adesso siamo seri, è un'iniziativa meritoria, molto carina e molto interessante, che porta al cinema nelle due sale 6 film tra quelli candidati a miglior film. Dunque,
ma sei sicuro?
Diciamo che quel giorno ci sarà la possibilità. La differenza qual è? Che noi non lo facciamo solo quel giorno, ma lo facciamo tutti i giorni. Cioè, nella nostra programmazione, essendo una multisala, riusciamo a tenere più film in programmazione. Però lo sforzo che ha fatto il Méliès è interessante. Noi faremo quel grandissimo film, cioè noi, il postmodernismo programmerà quel capolavoro di Noah Baumbach, Storia di un matrimonio.
Il resto
è un rendezvous che capita.
Può capitare.
Finalmente riuscirò a vedere il finale.
Perché tu eri incerto sugli ultimi 5 minuti.
Tra l'altro,
li devo rivedere.
Ho un contributo di repertorio di Kovacs che parla di Noah Baumbach.
Il suo cinema è un cinema che mi stravolge e mi emoziona.
Vi ricordate quando lo disse?
Lo ricordo,
sì, assolutamente.
Un Kovacs stravolto.
E aggiunse su Noah Baumbach:
sotto sotto è un marxista.
Sì, molto sotto.
Sì, ci sta.
E anche un ciclista, disse sotto. Un marxista
comunque,
e un ciclista.
Vai.
Beh, dato che ha un attimo di risanella.
Io no, volevo fare l'agenda seriamente.
Falla,
infatti,
ma
4 no,
minuti di agenda.
Primo con una cosa che voglio, ci tengo a
tra
citare.
Tra due chiudiamo.
Senza posso neanche citare, un ciclo, così non lo interrompo. No, cioè, martedì, dato che parlavamo di Via della Viola, quindi anche del post mod, martedì sera alle 21:30 c'è una nuova sonorizzazione live che a Perugia mancavano da un po', ovvero sonorizzeranno La Planète Sauvage, grande film degli anni 70.
La Planète Sauvage.
Ah, diccelo tu.
Planète Sauvage.
Oh, no, allora vi dico.
che avevamo sbagliato a scrivere, il nostro Daniele lo sa, e ci ha corretto la Milly Cagiotti, che da parlatrice di francese,
ecco, che è una che corregge spesso,
ci ha corretti e noi la ringraziamo,
la professoressa, ce l'ha
detto.
Martedì sera ci saranno gli shuttle, quindi Valerio Corsani con un trio interessantissimo, 21:30
a questo punto tanto vale divertirci un po'.
E vai, tutti in piedi! Valerio Corsani, Erika Scher e Gianfranco De Franco, Shuttle, sottorizzazione live di La Planète Sauvage, film storico, meraviglioso, che verrà sottorizzato dal vivo martedì 11 alle ore 21:30. Biglietti in cassa, prego.
Dove?
Vai, ma se vuoi, c'è un ragazzo comunque, in cassa un po' cicciottato.
Posso fare questa cazzo di agenda settimanale?
No, la devi finire.
E allora, andiamo in programmazione questa settimana al Cinematografo Sant'Angelo. C'è lo splendido film Figli, fino a domenica. Bello, opera prima, non opera prima, sarebbe dovuta essere opera prima del fu Mattia Torre, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Grandissimo sceneggiatore, grandissimo genio creativo del cinema, e questo film lo conferma appieno. Andatelo a vedere. Valerio Mastandrea, superlativo. E, oddio mio, non mi ricordo il nome della regia, della
Paola Cortellesi.
Paola Cortellesi, altrettanto. Giuseppe Bonito alla regia, tra l'altro è stato ospite del Medias.
Vabbè, come
che importa il nome.
Andiamo avanti, perché lunedì, martedì e mercoledì ritornano i film dedicati all'arte, alla storia dell'arte. In questo caso l'abbiamo detto, ce l'hanno ricordato prima le nostre amiche Fioritis, anzi Linda Fioriti, Impressionisti Segreti. Io le farei dire di nuovo il nome delle protagoniste del viaggio, se lei è d'accordo, giusto per...
il tempo a tua disposizione, pochissimo.
No, non lo diciamo, vabbè, lo diremo la prossima volta faremo un sunto su come sono andate questi viaggi tra gli Impressionisti Segreti. Ma la cosa più interessante, appunto, prima mi avete tolto la scena perché ci tenevo moltissimo ad annunciare evento che succederà questa settimana, perché il cinema riesce una bellissima programmazione solitamente. Questa settimana triplica, sbrodola, deborda, perché in programmazione c'è Jojo Rabbit, film candidato all'Oscar, ne abbiamo parlato, film molto interessante, interpretato anche dalla mia amica Scarlett Johansson. Si doppia questo film sabato e domenica con un film per ragazzi che si chiama Sulle ali dell'avventura di Nicolas Vanier, ve lo consigliamo. Ma soprattutto domenica 9, come dicevamo, in occasione, in attesa degli Oscar che al Cinema Méliès saranno celebrati appunto con la visione della notte, della lunga notte del 56, la lunga notte degli Oscar, dunque red carpet, charle, chiacchiere, discussioni, gossip, commenti sul dress code e su queste cose che ci sono tornarci, ma poi a un certo punto assegnano anche dei premi. Comunque, i film in programmazione domenica sono 4. Sulle ali dell'avventura, che non è candidato all'Oscar, ricordatevelo. Poi c'è Jojo Rabbit, candidato all'Oscar, Joker, candidato all'Oscar, e c'era una volta a Hollywood, candidato all'Oscar, che lo faranno alle ore 11. In attesa della maratona.
Un buon modo per tenersi.
Sì, assolutamente. Andiamo avanti, perché al Cinema Zenith invece in programmazione un altro film degli Oscar, ovviamente questa è la sua settimana, il film è Judy, ne abbiamo parlato ovviamente di Judy, per la quale Renée Zellweger è candidata come miglior attrice mascherata, perché sapete che gli Oscar li vince chi si maschera, dunque se tu
li fanno sotto carnevale,
dunque più sei mascherato più hai probabile che tu vinca un premio.
Mascherato,
e infatti vincerà Gioacchino Phoenix perché si era mascherato da Joker, e Renée Zellweger perché si era mascherata da Judy.
Te devi muovere perché te sfumo.
Lunedì 10 in lingua originale. La proiezione del film è in lingua originale. Sfumo. Dunque, il giorno dopo che Renée Zellweger ritirerà l'Oscar, potrete andare ad ascoltare la sua interpretazione in lingua originale al Cinema Zenith. Sborn. Evento interessante, martedì 11, documentario Man's Lou, la montagna delle anime, un film molto bello su Anne Scammerland, se non ricordo male, un grandissimo scalatore, secondo forse solo, ma alcuni dicono di no, comunque ai livelli di Reinhold Messner. Al cinema...
Ma che altissima!
Purissima.
Dai, ma hai rotto la fodera del cazzo.
Al cinema postmodernissimo, l'abbiamo appena ricordato, ce l'ha ricordato il nostro direttore. La Pleinet Sauvage, martedì 11 febbraio alle 21:30, sonorizzazione dal vivo. In programmazione trovate invece Alice il Sindaco, film che ha vinto la Kenzende Realizzatera all'ultimo Festival di Cannes. È un film sorprendente, veramente brillante, quando il potere si interroga e filosofeggia su se stesso. Film meraviglioso. 1917, film molto apprezzato da Rossi, devo dire che io l'ho apprezzato un pochino di più. Poi c'è quel capolavoro.
Ma sei sicuro?
Sì, 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 quel capolavoro di Noah Baumbach, Storia di un matrimonio. Poi ci sono anche dei film belli che sono Parasite di Bong Joon-ho, film meraviglioso che torna in sala dopo 5-6 settimane di programmazione a suo tempo.
Anche 7.
Voglio semplicemente spendere una parola.
Sì,
su questa
sì, cosa. Vai.
Il film è uscito a Perugia in una sola sala. In una sola sala. Era il postmodernissimo. L'ha tenuto in sala quasi fino alla fine dell'anno. Oggi il film lo trovate anche nelle multisala. Staremo a vedere se il risultato pagherà. Io me l'auguro, perché se lo merita un regista di questa portata. In programmazione ancora Villetta con ospiti, La ragazza d'autunno, altro grande capolavoro, Kantemir Balagov, film stupendo. E poi, per chi se lo fosse perso e per chi non l'ha mai visto al cinema, non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché stiamo parlando probabilmente della commedia più bella della storia
delle
del
commedie,
cinema,
e adesso no? Fa benissimo.
Una delle commedie più importanti della storia del cinema. Un grandissimo interprete, un grandissimo regista, sullo sfondo l'imminente guerra nucleare. Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, sabato mattina alle ore 11 ad un prezzo speciale di 3 euro. Prego, Rossi.
Un grande regista.
Alle 13 al postmodernissimo ci sarà un film importante, bellissimo da recuperare, che è Sacco e Vanzetti.
Sacco e Vanzetti, sì. Ce ne sono molti di eventi al postmodernissimo. Comunque, ricordo che il 9 potrete vedere, alternativamente, un po' con gli stessi orari, dunque organizzatevi, non so come farete, sia al Méliès che al postmodernissimo, ben 6 film candidati agli Oscar. 17 Parasite, Storia di un matrimonio, Jojo Rabbit, Joker e Dove sono le aquile? No,
17, è bello 17, se no poi chiama 917, come diceva la mia povera nonna.
Comunque il 13 febbraio non è solo Sacco e Vanzetti, ma c'è anche la presentazione in Nero d'Inferno, che è un bellissimo libro.
Sì,
ci sarà Giovanni Dozzini a presentarlo.
Che il Nero d'Inferno,
questa, diciamo, che è la cosa meno bella,
cioè, però
che ci sia Giovanni Dozzini.
Salutiamo Giovanni,
però sei impegnato.
Vabbè ragazzi, ci siamo, possiamo chiudere.
Voglio solo dirvi grazie per avermi rovinato l'agenda.
Prego.
Erano
prego.
15 giorni che la stavo preparando.
Ottimo.
Grazie.
Signori, fine lavorazione.
Vattene, allora, vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre che il programma è stato realizzato dal sottoscritto con Simone Smith, il director Hans Delbruck e gli ospiti Andrea Fioravanti, Daniele Pampanelli, Simone Rossi, Linda Fioriti, Elisa Fioriti, Lucia Mariani che ci è venuta a trovare. Ringraziamo anche il signor, buonasera, Fabrizio Cruciani, giusto, la vocalizzatonica Freiner Rottenweiler. E ovviamente il nostro professore, che riascolterò in podcast, prometto. Finalmente è venerdì. Noi andiamo a vedere chi vincerà i biglietti omaggio per i cinema cittadini. Voi andate a bere, mangiare, ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema.
Non finirà mai. Non finirà mai.